Settima domenica del tempo ordinario C, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti 27-38. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Queste parole sono veramente quasi scioccanti perché Gesù ci chiede di essere come Dio, di essere come Dio, di essere misericordiosi come Dio è misericordioso. E se lo dice lui vuol dire che questo è possibile. E infatti Cristo, Gesù, che è uomo come noi, però ha veramente amato da Dio, come Dio. E ha fatto comprendere che ogni essere umano può arrivare ad amare con lo stesso amore con cui ama Dio. Ed è per questo che delle parole come quelle che abbiamo ascoltato, che per la mentalità umana sono impossibili, assurde, contrarie a ogni nostra logica legata appunto al tentativo di mantenere la propria vita, al proseguimento della specie, alla salvaguardia dei propri beni, del proprio essere. Ecco, quello che per una logica puramente umana è inconcepibile, nella dinamica di Dio diventa l'unica modalità per non morire. l'unica modalità per vivere pienamente. Perché queste parole che Gesù dice, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, cioè, che vi maledicono, pregate per chi vi fa del male, se qualcuno vi prende qualcosa non chiedeteglielo indietro. Tutte queste parole che dice Gesù, non solo una richiesta di eroismo per poi essere premiati dopo la morte con un premio, la vita eterna, il paradiso. Non ci dice se voi siete disposti a perdere la vita facendovi ammazzare, io ve ne darò una più bella, più nuova, perché vi siete dimostrati bravi. Gesù non dice questo in questo senso, ma ci dice che chi vive questa dinamica, la verità di queste parole, chi la incarna, non viene toccato dal male già in questa vita. Non vuol dire che non soffra, non vuol dire che non ci sia, che non possa essere vittima di ingiustizia, di malignità, di calunnia, della guerra, che oggi temiamo possa scoppiare da un momento all'altro. Non vuol dire che non ci sia il male che possa colpirci, come ha colpito Cristo in una forma terribile sulla croce. Ma Gesù vuole dirci che anche in mezzo al male più atroce, all'odio, al tradimento, all'abbandono e a tutto quello che ne consegue, che anche di fronte a tutto questo, in mezzo a tutto questo, si può rimanere vivi, cioè si può mantenere la capacità di amare, perché essere vivi per quello che è la dinamica divina significa amare. Ci ricordiamo che Gesù aveva detto: non è quello che entra dall'esterno che rende impuro l'uomo, ma è quello che esce dal cuore dell'uomo che lo rende impuro. Ma è la stessa cosa se dal cuore dell'uomo esce amore, anziché odio, vendetta, risentimento. Questo amore rende vivi, rende divini, rende immortali, eterni. E rende soprattutto la nostra vita indistruttibile e intoccabile dal male. Cioè possiamo subire il dolore, possiamo subire anche la morte fisica, ma il nostro cuore non cede appunto all'odio, al male, che è questo che veramente distrugge, questo veramente uccide. Allora Gesù insegna che possiamo veramente scoprire di avere un cuore capace di amare, di perdonare come fa Dio. E questo è possibile solo perché Cristo ci ha amato e ci continua a amare e ci continua a perdonare. Sempre. Sempre e senza condizioni, lo dice chiaramente e senza mezzi termini Gesù, perché Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, è benevolo verso i malvagi. E poi dirà anche da un'altra parte che fa sorgere il sole anche sugli ingiusti, i cattivi, gli ingiusti. Allora, un Dio che per noi, per la nostra logica, sbaglia, che va contro proprio quelli che sono i nostri parametri di giustizia. Se qualcuno ci minaccia, noi dobbiamo aggredirlo prima che ci faccia del male, condannarlo prima che possa nuocere ancora. E invece Gesù non dice di non difendersi dal male, ma di non odiare chi fa il male, di non giudicarlo, di dargli ancora una possibilità, ancora fiducia. Certamente non è che dice che dobbiamo essere degli ingenui, che non dobbiamo proteggerci. Ci sono delle situazioni dove ormai è troppo tardi per recuperare i conflitti e allora c'è bisogno anche di difendersi. Il problema è che prima, anziché seminare concordia, giustizia, collaborazione, abbiamo seminato diffidenza, abbiamo costruito armi, abbiamo appunto venduto armi impoverendo le persone e questo crea disuguaglianze, crea poteri forti che hanno bisogno sempre di più di vendere armi, di usare armi e quindi è inevitabile la guerra. Ma sta a noi seminare altro. E Gesù ci dice che il bene è più forte di ogni male, che anche quando scoppia la guerra è possibile continuare a non odiare, a non vendicarsi, a non maledire, come ha fatto Gesù dalla croce, che non ha maledetto chi l'ha ucciso ingiustamente, accusandolo di falsità terribili, ha benedetto, ha perdonato e ha amato. Anche tante altre persone nella storia hanno mostrato che il bene è molto più forte del male, anche se i mass media ci vogliono far credere, continuare a far credere che il male vince sempre, perché ogni giorno sentiamo solo notizie di tragedie, disgrazie, di omicidi, furti, e nessuno parla di tutto il bene che viene seminato ogni giorno. Perché c'è interesse a far credere alle persone che il male vince, perché così le persone vivono nella paura, spendono di più per proteggersi, per consumare, per sedare l'ansia di fronte al male che sembra dilagare. Ma ci sono molte persone che hanno dimostrato che il bene è molto più forte del male. Vediamo uno per tutti, il Mahatma Gandhi, ha liberato un paese immenso, più di un miliardo di persone, senza colpo ferire, solo con la resistenza pacifica a un grande impero. Martin Luther King, Nelson Mandela e quanti altri nomi potremmo aggiungere, di magari meno noti, ma persone che hanno dato la vita, Falcone Borsellino e tanti altri martiri, che hanno lavorato per la giustizia e hanno donato la propria vita per amore di tutti, anziché tenersela, senza odiare nessuno. Questo appunto, non odiare nessuno, non vuol dire che è tutto uguale, che giusti e cattivi sono la stessa cosa. No, no, c'è anche bisogno di fare luce, di fare chiarezza, ma questo non implica una condanna, non implica un odio, non implica una vendetta. Anche tutto il sistema giudiziario dovrebbe essere ripensato non in termini punitivi, ma in termini di recupero della persona che ha sbagliato. Perché è Dio che fa così con noi. Anziché, diciamo, distruggere il peccatore, distruggere noi, è sempre lì che ci tende la mano per rialzarci dalle nostre cadute, dal nostro male che facciamo verso gli altri, verso noi stessi e verso Dio. E ci chiede di fare la stessa cosa, gli uni gli altri, perché ciascuno di noi è stato recuperato dall'amore di Dio, è stato risollevato dalla sua mano. E poiché nessuno di noi può dire di non aver avuto bisogno, di non aver bisogno di questo amore di Dio, allora Dio ci chiede di fare la stessa cosa. E queste parole di oggi sono proprio la messa in pratica e la spiegazione del senso delle beatitudini. Cioè, siete beati voi che piangete, voi che siete poveri, voi che soffrite, non perché piangete, soffrite o siete poveri, ma siete beati perché avete toccato la vostra povertà, avete toccato la sofferenza che anche voi avete causato agli altri, avete toccato il pianto che avete causato e avete compreso che Dio vi ama comunque, che Dio vi ha perdonato, che Dio vi continua a risollevare. E allora siete capaci piano piano anche voi di fare questo con gli altri. Ma se ci sentiamo giusti, se ci sentiamo che non abbiamo bisogno della misericordia, dell'amore di Dio, allora noi non riusciremo mai ad amare e continueremo a difenderci, ad aggredire, e quindi saremo morti, saremo già dei morti viventi, perché non sappiamo cos'è l'amore. E allora comprendiamo perché Gesù dice: con la misura con la quale misurate sarete misurati. Vi viene messa nel grembo una misura senza misura, una misura infinita di amore che a tutti viene donata, anche al peggior assassino, ma anche al peggior fariseo, che forse siamo ciascuno di noi che si crede giusto. Ciascuno riceve questa benevolenza, questo amore di Dio. Cosa ne facciamo? Diciamo: io non ne ho bisogno perché sono giusto? Oppure, accogliendolo, scopriamo di averne bisogno e diventiamo capaci di diffonderlo dove ce n'è bisogno, dove c'è odio, dove c'è ingiustizia, dove c'è prevaricazione, per non diventare noi i prevaricatori, quelli che creano violenza. Un grande esempio ci è stato dato anche da Et Hillesum, questa ebrea che ha scritto il diario in un tempo di persecuzione, prima e durante la detenzione in un campo di concentramento, nella quale questa donna mostra un cuore capace di compassione, di perdono verso chi la sta portando alla morte. E si vede che questo è un cammino che nasce da dentro, che nasce dalla scoperta che Dio ci ha ricolmato di amore e del suo perdono, perché senza questa esperienza di incontro con Dio, queste parole sono assurde, impossibili e addirittura pericolose per il nostro modo di pensare. E invece Gesù ha mostrato che solo attraversando anche le situazioni di male, senza cedere alla tentazione della vendetta, del rancore, dell'odio, si rimane vivi e non si muore. E anche se il corpo muore, si rimane sempre vivi. Ecco. La seconda lettura è anche molto interessante perché San Paolo dice ai Corinzi che prima è nato il corpo animale e tutti siamo nati come esseri viventi, biologici, ma abbiamo bisogno di fare un cammino nella nostra esistenza che ci porti a una nascita spirituale, a una nascita, a una logica che non è più la logica della conservazione della specie, della semplice ricerca appunto delle leggi biologiche che ci garantiscano la sopravvivenza. E allora sono sempre logiche di paura, di aggressività e di sopraffazione. Ecco che sono le nostre dinamiche istintive, istintuali, naturali. Ecco, Gesù ci dice che, San Paolo dice ai Corinzi che attraverso le parole di Cristo possiamo compiere una rinascita, una maturazione, una trasformazione da uomini, diciamo, solo biologici a uomini spirituali, cioè figli di Dio, come dice il Vangelo, sarete figli dell'Altissimo, perché l'Altissimo è benevolo verso gli ingrati e i malvagi ed è misericordioso verso tutti. Ecco, queste parole diventano, mi sembra, il centro della nostra vita cristiana, umana, se non cerchiamo di viverle accogliendo lo Spirito che Lui solo ci permette di fare questa trasformazione per essere capaci di viverle, rischiamo veramente di perdere la nostra vita e poi di creare le condizioni per cui anche attorno a noi creiamo violenza, morte e sofferenza. Ma Gesù è venuto per salvarci dalla morte e per evitare il più possibile le conseguenze del male, a partire da chi lo ascolta. Infatti dice, a voi che ascoltate, io dico. Per questo è molto importante ascoltare e credere a queste parole, perché se le crediamo, le lasciamo agire dentro di noi e piano piano iniziamo a vivere in modo nuovo, in modo differente e a rinascere a una vita nuova. E un'ultima riflessione breve. Mi pare che Gesù ci dica che per fare questa trasformazione è necessario portare l'altro al centro del nostro cuore. Infatti dice, tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, voi fatelo a loro. E nel Vangelo di Giovanni Gesù diceva, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi amare gli altri ci salva. E fare agli altri, secondo quello che noi ci aspettiamo, che desidereremmo che facessero con noi, significa amare l'altro come fosse me stesso, dare a lui quello che piacerebbe gli altri facessero a me, anche se magari non lo fanno. E questa è la prospettiva nuova, uscire dal nostro egocentrismo, dalla difesa del nostro essere e lasciare lo spazio agli altri che sono riconosciuti come noi stessi, come una unica cosa con noi. E allora non c'è più distinzione, non c'è più separazione e non c'è più guerra, non c'è più appunto contrapposizione. Perché in questo modo si crea un corpo solo, e Dio può diventare tutto in tutti. Ecco, questa è la novità che il Vangelo, mi sembra, di oggi ci insegna e ci vuole aiutare a vivere. Signore, il tuo amore e il tuo perdono mi rendono capace di amare e perdonare come tu fai con me. Buona meditazione a tutte e a tutti. Ciao.